L'epurazione nel dibattito politico lucano del dopoguerra di Michele Strazza. Nella seconda metà del 1944, in Basilicata si insediano le commissioni provinciali. Le resistenze della burocrazia, la tiepidezza della Cassazione e il formalismo della magistratura ordinaria, ma anche la voglia dei ceti medi di ritornare alla tranquillità e la perdita di potere dei CLN contribuiscono a far naufragare qualsiasi tentativo di rimuovere dai gangli vitali della società lucana chi aveva prosperato sotto il fascismo. La questione dell'epurazione, ovvero della defascistazione dell'intero tessuto sociale, civile ed economico italiano, venne affrontata per la prima volta nel Regno del Sud alla fine del 1943. Tale vicenda continuò a tenere banco nella nuova Italia liberata e si concluse definitivamente nei primi anni 50. La storia dell'epurazione dal fascismo è in gran parte una storia di fallimenti e ci sembra di condividere l'opinione di chi ha ritenuto che in Italia le sanzioni penali contro gli ex fascisti e i collaborazionisti e l'intera epurazione si risolsero in un nulla di fatto. Aveva iniziato senza molta convinzione Badoglio, con il regio decreto legge numero 29b del 28 dicembre 1943, defascistazione delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e parastatali, degli enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, e delle aziende private esercenti pubblici esercizi o di interesse nazionale. Gazzetta Ufficiale Serie Speciale, 29 dicembre 1943, numero 6b. I procedimenti erano affidati ad apposite commissioni con poteri di indagine e di pronunciare sentenze. Esse sarebbero state composte dal prefetto, due magistrati, un cittadino mutilato di guerra e decorato, nonché da un perseguitato politico. Il 13 aprile del 1944 era intervenuto, poi, il regio decreto legge numero 110, Gazzetta Ufficiale Serie Speciale 19 aprile 1944, numero 20, con la istituzione di un alto commissario per la epurazione nazionale dal fascismo. Il 22 aprile Badoglio forma il suo secondo governo e viene emanato il regio decreto legge 26 maggio 1944, numero 134, Gazzetta Ufficiale Serie Speciale 31 maggio 1944, numero 32, punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo. Il nuovo provvedimento testimonia la volontà di andare avanti sulla strada della punizione dei delitti del fascismo, disponendo la pena di morte per i reati più gravi e decretando l'annullamento delle amnestie emesse durante il fascismo. L'articolo 10 prevede in particolare un alto commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo, retto da un alto commissario. A tale carica viene chiamato Carlo Sforza, in sostituzione di Tito Zamboni, mentre a quella dell'alto commissario aggiunto Mario Berlinguer del Partito d'Azione. Il 27 luglio, sotto il nuovo governo Bonomi, viene emanato il decreto legislativo luogotenenziale numero 159, sanzioni contro il fascismo. Gazzetta Ufficiale Serie Speciale 29 luglio 1944, numero 41, con il titolo quinto intitolato L'Alto Commissario. Così l'articolo 40. Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo. L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è per la durata della carica equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado. Egli è assistito da alti commissari aggiunti per ciascuno dei rami di sua competenza. Anche in Basilicata la questione dell'epurazione fu molto discussa dalle forze politiche, che si stavano riorganizzando in quel lontano 1944. In molti comuni, ad esempio, continuavano a mantenere il proprio posto personaggi coinvolti col vecchio regime. Il ricambio della classe dirigente era continuamente sollecitata, non solo da ambienti della sinistra, ma anche da democristiani come Salvatore Pagliuca, che dal suo giornale Rinascita attirava l'attenzione delle autorità su tale problema, ricordando loro fatti e misfatti di noti gerarchi fascisti come Francesco D'Alessio. In Basilicata, nella seconda metà del 1944, si insediano dunque le commissioni provinciali per l'epurazione, nelle quali, secondo i partiti antifascisti, dovrebbero sedere alcuni loro designati. Ma il prefetto Potentino non accetta tale tesi e, basandosi sul dettato normativo e i nomi proposti dal CLN, Michele Mancino, Vincenzo Torrio, Donato Leone, Luigi Ardore e Pasquale Donatelli, accetta solo quello dell'avvocato Leone, nominando componenti dell'organismo da lui presieduto Biagio Simonetti e Carlo Trombetti, consiglieri di corte d'appello, Michele Riviello e Donato Leone. I risultati raggiunti sono abbastanza insoddisfacenti. Alcuni gerarchi come Franco Catalani, Arduino Severini e Bartolo Gianturco erano stati arrestati prima per ordine degli alleati, ma Francesco D'Alessio aveva continuato ad insegnare all'Università di Roma e gli apparati amministrativi locali continuavano ad essere pieni di ex fascisti. Le resistenze della burocrazia, le tiepidezze della Cassazione, il formalismo della magistratura ordinaria, la voglia di ritornare alla tranquillità da parte dei ceti medi, la perdita di potere dei CLN, ormai ridotti a organi di semplice consulenza dei prefetti, lo spostamento della borghesia agraria e imprenditoriale, compromessa verso le formazioni politiche nittiane e in parte verso la stessa DC, tutto contribuisce a far naufragare qualsiasi serio tentativo di eliminare dai gangli vitali della società lucana chi ha prosperato sotto il fascismo. Calice sottolinea come nelle amministrazioni locali o sono insediati uomini investiti da reale o non si procede affatto alla nomina di nuovi amministratori, mentre gli ex fascisti controllano gli ammassi, le società esattorie meridionali e il consorzio agrario. Non diversa la situazione in provincia di Matera, che è stata già denunciata ad aprile dai segretari delle federazioni provinciali comuniste e socialiste Michele Bianco e Vincenzo Milillo ai ministri dei rispettivi partiti. Nel luglio del 1944 i rapporti tra il CLN e il prefetto Potentino sono ormai irrimediabilmente rotti. Il Comitato di Liberazione Provinciale, con voto unanime, arriva persino ad inviare al Ministro dell'Interno un ordine del giorno di protesta proprio nei confronti del prefetto, accusandolo di metodi assolutamente antidemocratici e di nominare e mantenere in carica, in moltissime amministrazioni comunali, elementi compromessi col fascismo e a questo legati da interessi di varia natura, nonché di intralciare con sistematico ostruzionismo le proposte del comitato. E problemi simili si riscontrano in provincia di Matera, dove, denuncia il giornale socialista Il Lavoratore, la prefettura, nonostante le buone intenzioni iniziali, non apprezza la collaborazione delle forze antifasciste. Il CLN non è preso in considerazione, se non per boicottarlo e tentare di disgregarlo. Né sono tenuti in alcun conto i partiti, se non per invitarli insistentemente a fornire l'elenco degli iscritti. L'amministrazione comunale di Pisticci, espressione del CLN, dopo appena un mese di vita, viene inopinatamente sciolta e sostituita da un commissario prefettizio. Il 10 novembre il CLN Materano, pur se a maggioranza, approva un ordine del giorno di aperta censura al prefetto, di cui si chiede la sostituzione, inviando contemporaneamente una missiva allo stesso funzionario dello Stato. In esso, dopo aver precisato che l'atmosfera del cessato regime permane pressoché invariata, continuando ad imperare gli stessi uomini e gli stessi metodi di intrighi e di manovre che prosperarono sotto il vecchio regime, si stigmatizza il fatto che, a cominciare da quella del capoluogo, nessuna delle amministrazioni, sia provinciali che comunali, è stata costituita in base alle designazioni dei partiti antifascisti, sistematicamente ignorati e avversati. Non si è avuto ritegno, continua il documento, di elevare alle cariche pubbliche persone gravemente compromesse col recente passato, e persino di nominare membro della commissione provinciale di epurazione un ex segretario del fascio, mentre l'epurazione stessa si è ridotta alla rimozione di un piccolo nucleo di impiegatucci, presi come capri espiatori. Anche sull'epurazione a livello nazionale i risultati sono alquanto deludenti, poiché l'alto commissariato non riesce a ripulire la pubblica amministrazione centrale. Né le cose migliorano con il decreto legislativo luogotenenziale numero 702 del 9 novembre 1945. Epurazione delle pubbliche amministrazioni, revisioni degli albi delle professioni, arti e mestieri, ed epurazioni delle aziende private. Gazzetta Ufficiale 13 novembre 1945, numero 136. Sulla facoltà del Governo di dispensare dal servizio i pubblici dipendenti implicati nei procedimenti. In Basilicata i comunisti non possono far altro che attaccare direttamente il partito di Vito Reale, accusandolo di favorire la continuità del vecchio regime. In effetti i nittiani non sono tra quelli che accelerano per una completa defascistazione, limitandosi spesso a puntare l'indice solo sui propri avversari politici e per il resto facendosi portavoce della tesi secondo cui, piuttosto che colpire singole persone, è necessario mutare sistema senza farsi prendere da desideri di vendetta e da personalismi. Certo, andrebbero sostituiti coloro che ancora nelle amministrazioni occupano posti di potere, ma essi sarebbero tantissimi. Solo cambiando sistema si può essere certi di aver sconfitto il fascismo. Non astio deve animare gli uomini preposti a questa delicatissima funzione. Non personalismi e vendette, non odio, ma giustizia e amore verso il nostro popolo, verso noi stessi. Forse togliere il pane a chi fu usciere o impiegato d'ordine nei cessati uffici fascisti, o allontanare dalla propria attività uomini che per salvare una industria cittadina si mostrarono gentili e cortesi con alcuni soldati tedeschi, significa per voi defascistizzare il paese? La defascistazione non deve essere lotta all'uomo. Ciò sarebbe stato utile, ma a suo tempo, non ora, dopo 6 mesi circa dalla caduta del fascismo. Per raggiungere la defascistazione è necessario sostituire al sistema fascista, basato sulla prepotenza, sulla disonestà, sull'ambizione, un sistema basato sull'onestà, sulla giustizia, sulla dignità dell'uomo libero. Parliamoci chiaro una buona volta: perché il fascismo possa essere distrutto, è necessario sradicarlo fin nei più piccoli particolari. Occorre mutare sistema. Occorre attaccare laddove è l'essenza del fascismo. Distruggiamo quel sistema disonesto e dannoso, ed allora, soltanto allora, potremo dire di aver vinto il fascismo. Con questa impostazione, il giornale comunista Azione Proletaria pubblica i nomi e i cognomi di ex fascisti da epurare, ancora presenti nelle amministrazioni pubbliche, non salvando neanche importanti autorità come lo stesso prefetto De Goizueta e i noti imprenditori, e scagliandosi contro lo stesso Gazzettino, accusato di essere l'organo immondo della provocazione fascista e neofascista. Nel dare la notizia della nomina di Vincenzo Torrio a commissario provinciale per l'epurazione, il giornale ribadisce ancora una volta il punto di vista comunista. Non essere animati affatto da spirito di vendetta, volere soltanto giustizia per i traditori del paese. L'epurazione, si afferma, deve avere il compito di colpire in alto i gerarchi, gli speculatori, tutti coloro che hanno dato prova del malcostume che il fascismo ha introdotto così largamente nella vita pubblica italiana. L'impegno dei comunisti nell'epurazione fu sempre molto sentito, tanto che si arrivò alla costituzione, presso la Federazione Provinciale di Potenza, di un apposito ufficio denunzie, dove si potevano recare coloro che erano in grado di fornire segnalazioni di elementi pericolosi nella vita pubblica, offrendo prove e documentazioni. Anche i socialisti, come i comunisti, chiedono un processo di epurazione più incisivo e più trasparente. Non a caso, infatti, l'organo socialista Il Lavoratore si fa portavoce della proposta partita da molte sezioni del partito di rendere pubbliche le sedute della commissione di epurazione, affinché si proceda con lealtà, perché le accuse, le discolpe, le discriminazioni e le condanne devono trovare conforto nella pubblica opinione. Nessuna vendetta dunque deve essere esercitata, ma neppure devono trovare asilo le complicità, i favori, le disparità di trattamento. Le decisioni della commissione, si conclude, saranno tanto meno discusse e tanto meglio approvate quanto più saranno state improntate ai sensi di umanità e di serena giustizia. A raccomandare più prudenza è invece il periodico democristiano L'Ordine, preoccupato di facili vendette, sostenendo una epurazione per gli alti gradi, ma senza accanimenti per quelli inferiori, anche perché la tessera fascista rappresentava per una grande moltitudine il passaporto per il pane. Epurazione, epurazione, ecco la squilla delle facili e piacevoli guerre di oggi contro il fascismo morto. Ecco la parola d'ordine cui si appellano molti per giustificare ogni genere di vendette personali e locali contro i goffi tirannelli grandi e piccoli che il fascismo aveva creati ovunque. Purtroppo molti di questi accusatori sono antifascisti perché il fascismo non li accettò, gerarchi mancati. E sarebbe lecito dubitare del loro diritto a parlare. Noi siamo del deciso parere che la epurazione nazionale dal fascismo e dai suoi germi debba essere intrapresa subito e condotta a termine da persone intemerate e rette, ma siano del pari decisi nel sostenere che quest'opera necessaria, anche se ingrata, dia prova di senno e di cuore, di energia e moderazione insieme, segno di equilibrio umano. Siano perciò esclusi dalla voce attiva gli antifascisti per caso o per forza, che si dimostrerebbero arrivisti e facinorosi. Altrimenti è cosa assiomatica, la epurazione sarà un autentico antifascismo fascista. Il sentimento pubblico richiede che si allontanino dalla vita pubblica quelli che, per il loro grado sociale e per l'autorità che rivestono, benché oggi siano in condizioni da non poter nuocere direttamente con l'azione, costituirebbero sempre un pericolo se fossero lasciati al loro posto. Darebbero il pessimo esempio del male impunito e della disinvoltura e della impudenza. L'opera di eliminazione deve essere severa e giusta con le persone di alti gradi, tra questi i lestofanti federali, gente che del grado e della dittatura ha fatto uso e abuso senza pudicizia e senza controllo, gente senza coscienza che si autocredeva come i padreterni della volontà altrui. Ma non ci si accanisca contro la grande moltitudine di coloro che ricoprivano gradi inferiori. È ridicolo sarebbe accanirsi contro gli umili tesserati. Il giornale ritorna sulla questione dell'epurazione, sul numero del 19 luglio 1944, riportando l'opinione di alcuni non meglio precisati giovani cattolici. Da parecchie parti si continua a richiedere a gran voce che venga al più presto applicata anche da noi la legge già approvata dal governo per la defascistazione del paese. Il modo con cui parecchi giornali chiedono l'immediata applicazione della legge, l'ansia che tanti dimostrano di vederla in atto, il modo addirittura con cui la legge è stata impostata, mostrano che esiste in giro una grande percentuale di odio e di desiderio di vendetta, di contro ad una piccola percentuale di desiderio di giustizia. Noi che siamo di quelli che, secondo il giudizio di alcuni, hanno preso troppo esageratamente sul serio tutte quelle numerose utopie di Cristo e che non sanno ragionare prescindendo da esse, verremo meno ai nostri ideali se non intervenissimo ricordando che in tutte le azioni si riuscirà a qualche cosa di concreto solo agendo con giustizia e carità. E poi vi sono ancora due ragioni che ci devono spingere ad agire con moderazione. Prima di tutto per dimostrare che siamo superiori a quei metodi usati dal fascismo contro di noi. E poi per fare veramente quella che è la volontà del popolo, cosa di cui oggi si parla tanto. Infatti, e senza timore di sbagliare, possiamo affermare che l'unica cosa che desidera il popolo, dopo tanti dolori e tante disgrazie, è la pace e la tranquillità, sia esterna che interna. La prima ci verrà quando a fianco degli alleati avremo debellato i nemici. Quella interna ci verrà solo se, lungi dall'averli vie più aizzati, avremo saputo, con la giustizia e la moderazione, calmare ed attutire tutti gli odi e le controversie. D'altronde noi sappiamo che l'odio e il desiderio di vendetta sono caratteristiche essenziali dei vili e dei deboli. Difatti, a voler essere sinceri, ci sembra che tutti coloro che oggi maggiormente infieriscono sul cadavere impotente del fascismo sono proprio coloro i quali, durante il nefasto regime, sono sempre stati nel più completo silenzio, per non tradirsi e qualche volta, perché no, non hanno mancato neppure, quando se ne presentava l'occasione propizia, di fare ai padroni qualche leccatina ingenua e modesta. E allora, per il bene di tutti, lasciamo che nell'opera che stiamo per ingaggiare trionfi sovrana la giustizia moderata dalla carità. A questa posizione di maggiore prudenza e moderazione piano piano arriverà, seppur limitatamente agli impiegati pubblici, lo stesso Partito Socialista. Il forte radicamento urbano del gruppo dirigente socialista di Potenza, infatti, aprirà una preoccupante riflessione proprio sul possibile allontanamento dagli uffici di numerosi impiegati, accusati di collusione col fascismo sul semplice dato formale dell'appartenenza al PNF, Partito Nazionale Fascista. Così il lavoratore precisa che in questa questione della epurazione delle amministrazioni, che è solo un aspetto e non il più importante della defascistazione, occorre una buona volta farsi idee chiare e abbandonare definitivamente il criterio formale dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista o alle sue organizzazioni. Liste come quella riportata dall'Italia del Popolo si potrebbero compilare a dozzine e a voler mandare via tutti gli impiegati in un modo o nell'altro compromessi col passato si metterebbero gli uffici nell'impossibilità di funzionare. Le norme da seguire devono essere di giustizia sostanziale e rispondere agli scopi di risanamento morale e politico che l'antifascismo serio si propone. Dopo aver dunque colpito i delatori e coloro che si sono distinti per faziosità o per strisciante vigliaccheria, smascherato i profittatori, eliminati gli incapaci, riusciti a piazzarsi per meriti politici o anche soltanto per la via dell'intrigo, cacciati a pedate i corrotti e i disonesti, gli altri bisogna lasciarli in pace, poiché, parliamo sempre di impiegati, la distinzione tra ex fascisti e non fascisti è plausibile solo se e in quanto coincida con la distinzione tra meritevoli e immeritevoli, tra galantuomini e canaglie. Comportarsi diversamente significherebbe indulgere allo spirito di vendetta, e cioè ricadere nell'errore di dividere gli italiani in eletti e reprobi, frustando quella politica di unità nazionale che, proclamata da tutti i partiti progressisti e perseguita con particolare fervore e tenacia da socialisti e comunisti, costituisce la condizione imprescindibile della ricostruzione. Solo alla fine dell'estate, comunque, le cose sembrano cambiare con la sostituzione del prefetto potentino De Goizueta con Giuseppe Viriglio, magistrato della Corte dei Conti, mentre alla fine dell'anno si avrà la nomina del materano, voluta dal ministro Gullo, di Michele Bianco, a commissario del Consorzio Agrario, con l'inizio di una nuova politica a favore dei braccianti e dei contadini poveri, in attuazione dei primi due dei cinque decreti Gullo. Così il lavoratore descrive l'operato del prefetto trasferito, docile strumento nelle mani di gente senza scrupoli, ha sostenuto in pieno le forze reazionarie sulle quali fanno assegnamento gli antichi uomini, le antiche clientele, le antiche camarille, per riportare il paese come se 20 anni di tragica esperienza fossero passati invano, proprio al punto in cui lo lasciò il fascismo 22 anni fa. E gli uomini del nefasto regime sono restati sotto altro nome a far quello che facevano prima. In parecchi paesi i podestà diventarono commissari e poi sindaci. In altri ci fu semplice cambiamento di persone appartenenti alla stessa associazione a delinquere. In pochi comuni le cariche furono assunte da uomini nuovi, ma la loro azione è stata paralizzata o quasi dalle forze del male annidate nel capoluogo, dove nulla è stato mutato né come sistema né come uomini. E là dove il mutamento è avvenuto, la situazione è peggiorata. Contro questo stato di cose i partiti politici hanno sempre energicamente protestato, ma il prefetto è restato sempre impassibile, indifferente, intento solo a seguire la volontà di chi, messosi per la cattiva strada, trascinava anche lui verso l'abisso, nel quale infatti lo ha precipitato. E la provincia ha risentito i gravi effetti di questo stato anormale in tutte le manifestazioni della vita, specialmente in quella amministrativa, commerciale, morale. In molti comuni, finito il regno della dittatura, si è instaurato quello del governo assoluto, sorretto dalla certezza che basta un segretario ed una cricca di impiegati e di filibustieri per poter fare quello che si vuole. E quel che si vuole vuol dire l'arrembaggio apertamente senza veli, senza pudore. Il prefetto, informato con i più esatti dettagli, con la più minuta precisione, ha chiuso gli occhi per non vedere. Si è reso complice, aiutato da qualche funzionario indegno. Il mese di giugno del 1944, intanto, ha portato importanti novità. Roma è stata liberata il 4, mentre il giorno dopo Vittorio Emanuele III ha nominato il principe Umberto luogotenente generale del regno. Il mese di giugno del 1944, intanto, ha portato importanti novità. Roma è stata liberata il 4, mentre il giorno dopo Vittorio Emanuele III ha nominato il principe Umberto luogotenente generale del regno per l'esercizio di tutte le prerogative regie dopo la sua rinuncia definitiva e irrevocabile. Regio Decreto numero 140 del 5 giugno 1944. Il 18 giugno, infine, nasce il governo Bonomi, con ministri scelti in pari numero nei sei partiti del CLN. Del nuovo gabinetto viene riconfermato Francesco Cerabona, ma non Attilio di Napoli ad indicare come sia ancora forte in Basilicata la componente politica conservatrice. Cerabona è infatti espressione, insieme a Vito Reale, dell'Unione Democratica Nazionale, che fa capo proprio al presidente del Consiglio, Ivano Bonomi. Nella regione la formazione politica risulta presente a Potenza, Melfi, Rionero, Oppido Lucano, Venosa, Lavello, Albano. In Basilicata i problemi sull'epurazione rimangono anche nel 1945. Facendo parlare Azione Proletaria di Lucania reazionaria, in Lucania, pur dopo tante vociferazioni, tanta verbosità dell'antifascismo, esiste una situazione tipicamente reazionaria. Si direbbe che tutto ciò che è accaduto nella vita politica della nazione, dal famoso 25 luglio in poi, ha costituito solo fatti di cronaca. Qui il fascismo è ancora al potere. La periferia rispecchia la situazione del centro, che va dal minimo del favoritismo, dell'inettitudine, al servizio di loschi feudatari, dalla corruzione del vigile urbano fino alla provocazione a mano armata, fino alla truffa in grande stile. In ogni comune esistono gruppi di fascisti, proprietari terrieri, trafficanti, speculatori arricchiti col sangue del popolo, che si coalizzano per impedire che la popolazione riesca a controllare in qualche modo i propri interessi. Così un senso di delusione pervade i sinceri democratici, facendo venir meno anche le speranze poste nell'azione del nuovo prefetto Potentino. Noi ci affanniamo a rappresentare al popolo lo spettacolo degli arbitri e delle sopraffazioni, che mentre materiavano il contenuto della politica fascista, tuttora è conservata alla base della politica di questa provincia. Si muta l'etichetta, ma il costume è invariato. I dominatori di ieri, che hanno espresso il regime fascista accentrando monopoli e dirigendo amministrazioni, oggi sono ancora sulla scena. Il popolo, che pure li riconosce, grida invano la repugnanza e l'abominio che devono salire da tutte le coscienze ravvedute. La libertà democratica è incompatibile con l'impunità dei fascisti e la loro permanenza nei posti di comando. Qui da noi dobbiamo ancora creare le condizioni per una trasformazione democratica della vita pubblica. Esse si possono creare soltanto, e bisogna rimuovere le incertezze e gli ambagi, escludendo dalla pubblica amministrazione quei dirigenti fascisti che ancora si studia giustificare e proteggere ad ogni costo. E ancora. Sperammo con la venuta del prefetto Virilio a Potenza in un'ampia azione che tendesse a rimuovere dalle amministrazioni locali i profittatori e i fascisti che ancora continuano ad inquinare la vita della nostra provincia. La situazione però è ancora quella denunciata tante volte dalla nostra stampa. Gli uomini preposti alle amministrazioni sono i soliti profittatori e pertanto indesiderati dal popolo. Da tutti i paesi della provincia ci pervengono segnalazioni insistenti sulla necessità di rimuovere il sindaco reazionario. Qui al centro tutte le cariche di interesse popolare, dalla Seperla alla Sita, sono ricoperte nonostante la nostra azione, che ha messo ben in chiaro tutte le pecche di questa gente, da uomini troppo legati da interessi o da vincoli settari. Abbiamo notato che anche la voce si è interessata di questa spinosa questione, reclamando più fatti e meno smentite dal prefetto Viriglio. La protesta di questo quotidiano mette ancora una volta in evidenza che il sedicente prefetto democratico è poco compreso della necessità di agire veramente in profondità contro tutti i reazionari che si annidano nella pubblica amministrazione della provincia. È ora di fare sul serio. Ancora una volta additiamo al prefetto Viriglio le sue precise responsabilità, dicendogli che tutto il suo operato deve essere rivolto a costituire un'amministrazione sana e democratica, a fare senza scrupoli e senza timide esitazioni piazza pulita di tutti coloro che rappresentano gli interessi degli agrari, degli speculatori, dei contrabbandieri. Azione rapida ed energica contro il fascismo imperante, verso il popolo che aspetta. Ma la delusione avrebbe coinvolto tutti i sinceri democratici nel resto d'Italia. Con De Gasperi, infatti, l'azione di epurazione venne svuotata di significato. L'8 febbraio 1946 fu emanato il decreto legislativo luogotenenziale numero 22, devoluzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1946 numero 40, che istituì l'Ufficio per le sanzioni contro il fascismo. Il successivo decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre numero 118, Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1946 numero 219, disposizioni relative alle delegazioni locali per le sanzioni contro il fascismo e alla segreteria della Commissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945 numero 472, avrebbe poi eliminato l'influenza dei CLN nelle commissioni di epurazione. Dopo la cosiddetta amnistia Togliatti del 22 giugno 1946, decreto presidenziale numero 4, Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1946, numero 137, amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari, intervenne per il personale della pubblica amministrazione il decreto legislativo numero 48 del 7 febbraio 1948, Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948 numero 43, norme per la estinzione dei giudizi di epurazione e per la revisione dei provvedimenti già adottati. Due giorni dopo fu la volta del decreto del Presidente della Repubblica numero 32, Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1948, supplemento numero 32. Concessione di amnistia e di indulto per reati annonari, comuni e politici. Infine, due decreti presidenziali avrebbero chiuso definitivamente la questione. Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, numero 930. Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1949, numero 296, concessione di indulto. E il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, numero 922, Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1953, numero 292, concessione di amnistia e di indulto. L'Italia si apprestava ad un nuovo cammino senza aver mai chiuso i conti col proprio passato. Le conseguenze non si sarebbero fatte attendere.